sembra che nel testo di oggi sia esaltata la potenza della profezia, indipendentemente dalla parola e dall'azione, perché nella seconda parte del testo al profeta viene impedito di muoversi e impedito di parlare. Però questo non toglie nulla alla sua potenza, perché mi pare, perché lui rimane comunque un segno per la generazione, la genia di ribelli che è il popolo, anche se non può uscire in mezzo a loro, deve stare chiuso in casa e non può parlare. Gli esempi sono tanti, anche molto vicini a noi temporalmente, come so, Zaccaria che rimane muto, eppure per la gente che c'è fuori nel Tempio è eloquente la potenza del segno, oppure Giovanni Battista che a sua volta è stato rinchiuso nel carcere, non poteva muoversi e parlare, ma hanno dovuto ucciderlo per farlo tacere con potenza del segno. E quindi mi pare che è valorizzato per il profeta in questo caso, ma per tutti noi anche il valore del silenzio, come diceva la regola oggi, del nascondimento e del chiudersi nella propria camera quando bisogna pregare nel segreto, perché c'è anche questa dimensione, non è solo la dimensione che si fa vedere esteriormente o si fa sentire esteriormente che ha valore, c'è anche altro, come anche nel Vangelo di oggi è detto. Cioè, lo stesso Gesù non dice niente oggi, in quanto re acclamato, ma è silenzioso. Interviene solo per dire: se taceranno questi, grideranno le pietre. Quindi le pietre che sono inanimate e silenziose, gli innocenti uccisi, sono questi che gridano.
Dato dal testo di oggi l'incontro con la parola, la presenza per tre volte della parola là, questa richiesta da parte del Signore di spostarsi di qua e di là, indica la necessità di un movimento per incontrare la parola, e questo è appunto, tu vai nella valle e poi vai in casa. Sembra quasi che il Signore voglia mettere alla prova la volontà di ascoltare, di chiedere. E non è qui l'incontro con la parola, sembra voler dire, ma è là, di spostarti, di trasferirti, quindi anche l'importanza del movimento, del trasferimento. Può essere una esigenza collegata alla richiesta del Signore che dimostriamo il desiderio di volerlo ascoltare, la condiscendenza di volerlo ascoltare.
Il Coelho ti dice che c'è un tempo per tacere, un tempo per parlare. Sarebbe da dire che bisogna discernerlo questo tempo, ma qui per il profeta è diverso, perché non è lui che discerne, ma è Dio che definisce il tempo per il quale gli incolla la lingua al lato e quindi non può parlare, e il tempo in cui, quando gli parla, la sua parola gli apre la bocca. Il profeta è totalmente soggetto alla volontà di Dio, anche in questo, cioè nel tacere, nel parlare. Mi domandavo se questo tacere si poteva anche collegare, perché dicevano anche altri, evidentemente è un segno. A me sembra che il tempo del tacere, se veniamo al capitolo che segue, è il tempo in cui il profeta non ammonisce direttamente il popolo per la sua situazione, non gli dice cosa succederà, ma vive lui stesso la situazione del popolo e profetizza con quello che lui stesso vive nel silenzio, quello che poi succederà al popolo, e assume in qualche modo la storia. Poi fa impressione, perché questa parola del tacere si ritrova poi nel cantico di Isaia, quando si dice appunto che il servo sta in silenzio e non apre la sua bocca, è come pecora muta, appunto, pecora muta, non apre la sua bocca, ecco, e proprio assume in toto la situazione del popolo.
A me aveva colpito che subito dopo i versetti precedenti, dove doveva fare la sentinella e dire il malvagio, avvertirlo di convertirsi, eccetera, qui sembra che Dio gli dia proprio un comando contrario. Non solo di non parlare, sarà muto, ma anche di chiudersi in casa, e quindi in un certo senso di sparire. Non sarai più per loro uno che li rimprovera. Quindi un comando sorprendente. Poi, ecco, quando ti parlerò ti aprirò la bocca, tu riferirai loro, dice il Signore. Chi vuole ascoltare ascolti, quindi, e chi non vuole ascoltare non ascolti, sembra una... Dopo i versetti precedenti che erano così forti, povero Ezechiele, ecco, sembra che il Signore sia piuttosto quasi contraddittorio. Evidentemente il periodo, forse poi lo vedremo più avanti, comunque il periodo di silenzio e di un profeta che non c'è, che non parla, sarà appunto di monito, dovrà suscitare domande forse in questa, nel popolo. In ogni caso è una obbedienza che gli è chiesta, che sembra andare in contraddizione anche con quello che aveva appena ascoltato. Quindi, e quando dice poi le funi ti saranno messe addosso, sarai legato, non potrai più uscire in mezzo a loro, chi farà questa cattura, sempre i figli ribelli, in questo caso allora vuol dire che lo vorranno far tacere, ecco. Insomma, sembra un po' una parola che serva soprattutto al profeta, quella di oggi, per vivere il tempo che lo aspetta, sempre in obbedienza al Signore.
Mi pare in continuità con quanto abbiamo visto finora, sia descritta una esperienza molto forte che il Signore riserva ad Ezechiele. Oggi di nuovo si parla della mano del Signore al versetto 22 e dello Spirito che entra in lui e lo fa alzare in piedi al versetto 24. Il luogo dove Ezechiele viene mandato, la pianura o la valle, è un luogo dove il profeta va, ma vede che c'è già la gloria del Signore, quella che già aveva visto al fiume Chebar. Ezechiele si prostra con la faccia a terra. Paiono tutti indizi che dicono una relazione prioritaria, ecco, che Dio ha con il profeta. Anche prioritaria rispetto alla funzione profetica, cioè al ruolo di sentinella nei confronti del popolo. La gloria del Signore mi ha un po' ricordato la stella dei Magi, il fatto che si veda, che accompagni, che guidi, che prevenga, il luogo anche della comunicazione della parola, che richiede naturalmente la prostrazione a terra, ecco, come i Magi che dopo i pastori adorano il bambino Gesù.